Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto della rassegna stampa di Radio 3 Mondo di venerdì 29 ottobre. Vi ricordo che questo è un programma a cura di Cristiana Castellotti con Costanza Spocci in redazione, oggi Manuel De Lucia in regia e alla console Gabriele Cioni. E cominciamo la rassegna stampa di oggi parlando del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che è arrivato nella notte a Roma, lo avete sentito poco fa anche dal GR3, questa mattina avrà un incontro con il Papa, ne parleremo fra poco, poi incontri con il presidente Mattarella, con il primo ministro Draghi e parteciperà ai lavori del G20. Ebbene, ieri prima di partire per Roma ha dichiarato che l'accordo quadro trovato con i parlamentari democratici da 1.750 miliardi di dollari per le spese sociali, di welfare e ambientali prevede il più significativo investimento della nostra storia per affrontare la crisi climatica e potrebbe permettere agli Stati Uniti di tagliare fino al 52% delle emissioni entro il 2030. Si tratta del piano denominato Build Back Better, ricostruire meglio, e oggi il Washington Post lo definisce il più grande investimento per il clima della storia americana. Di questi 1.750 miliardi, quelli destinati agli investimenti per contrastare il cambiamento climatico saranno 550. Il pacchetto sul clima, scrive il Washington Post, arriva in un momento in cui il presidente Biden spera di dimostrare in un vertice delle Nazioni Unite di alto profilo la prossima settimana, si tratta della COP26 di Glasgow, che gli Stati Uniti possono rispettare i propri impegni internazionali sul clima. La legislazione, insieme alle azioni esecutive, potrebbe aiutare Biden a dimezzare le emissioni di gas serra negli Stati Uniti in meno di 9 anni rispetto ai livelli del 2005. Questo sta cambiando le regole del gioco, osserva Carol Browner, che è stata la principale consigliera per il clima del presidente Barack Obama durante l'inizio della sua amministrazione, poi ha guidato l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente sotto il presidente, anzi in precedenza aveva guidato l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente sotto il presidente Bill Clinton. Confrontandolo con il disegno di legge di stimolo del 2009 che incanalò miliardi di dollari per l'energia pulita, Browner ha detto: questo piano di Biden è 6 volte l'importo dell'investimento di Obama, che già ci pareva enorme. E c'è anche un editoriale del Washington Post intitolato "Il piano del presidente è imperfetto, ma rappresenta a big step forward, un grande passo in avanti per il paese". Tuttavia, nonostante l'annuncio di Biden, va detto che Biden sperava già di incassare un voto favorevole al suo piano, ma come scrive oggi BBC, Biden atterra in Europa con il piano di spesa sospeso nel limbo. Infatti Biden aveva sperato di presentare un pacchetto ambientale eccezionale agli altri leader mondiali dalla conferenza di Glasgow, ma i suoi compagni di Partito Democratici hanno abbandonato i piani per votare già nella giornata di ieri, lasciando nell'aria tutta la sua piattaforma. Biden, il cui indice di gradimento è in calo, ha affermato che la sua stessa presidenza era in bilico. Come scrive il sito di informazione Politico, il leader democratico fatica a ottenere dei risultati e a conciliare le ali sinistra e destra del suo partito, nonostante mesi di laboriose trattative. E infatti il New York Times rivela che ieri Biden ha implorato i parlamentari democratici a sostenere la sua agenda di riforma. La maggioranza della Camera e del Senato e la mia presidenza saranno determinate da ciò che accadrà nella prossima settimana, ha detto ieri Biden ai parlamentari democratici. Il presidente è stato schietto, i democratici devono restare uniti dietro la sua spesa economica e ambientale da 1,85 trilioni, perché è un gioco niente di meno che la sua presidenza. Ecco, appunto, ricordo che questo piano della Casa Bianca è stato oggetto di una lunga trattativa fra i senatori democratici, che sono divisi fra moderati e progressisti. Alcuni vogliono delle misure più radicali, altri frenano. E comunque, si ripeto, quello annunciato ieri da Biden è un accordo quadro, quindi sono ancora possibili divisioni e trattative, e il futuro di questo piano, ambizioso piano annunciato da Biden, rimane quindi incerto. Questa iniziativa di Biden a favore dell'energia pulita, come vi dicevo, arriva a pochi giorni dall'inizio di COP26, la conferenza sul clima che si apre domenica a Glasgow. Ne abbiamo parlato ieri nel nostro approfondimento delle 11, e comunque questa iniziativa sembra venire incontro ai desideri dell'opinione pubblica mondiale. Andiamo infatti sul sito di BBC perché vediamo che un sondaggio dimostra da parte dell'opinione pubblica mondiale una richiesta ai governi di fare qualcosa, insomma di passare all'azione. Secondo un sondaggio di BBC World Service, in tutto il mondo sta crescendo il sostegno popolare ai governi affinché intraprendano azioni decise sui cambiamenti climatici. Questo sondaggio, fatto su un campione di oltre 30.000 persone, rileva che il 56% desidera che i propri paesi svolgano un ruolo di leadership durante l'incontro decisivo della COP26 della prossima settimana. Il desiderio di vedere obiettivi ambiziosi fissati a Glasgow è cresciuto notevolmente dal 2015. Anche la preoccupazione per il cambiamento climatico è al suo punto più alto dal 1998. Questo nuovo sondaggio suggerisce che le persone delle nazioni ricche e povere allo stesso modo sono favorevoli all'idea di una maggiore ambizione da parte dei loro leader. Nei 31 paesi dove si è svolto questo sondaggio, nota la BBC, una media del 56% delle persone desidera che i propri governi fissino obiettivi più rigorosi, che affrontino il cambiamento climatico il più rapidamente possibile. Un altro 36% desidera che il proprio governo adotti un approccio più moderato e sostenga un'azione globale. Solo l'8% vuole che i propri governi si oppongano a un accordo. Nei 18 paesi in cui è stata condotta un'indagine simile prima della COP21 di Parigi nel 2015, l'aspettativa che i governi potessero svolgere un ruolo di primo piano è cresciuta notevolmente. Nel 2015 il 43% degli intervistati voleva un'azione forte, ma ora è salita al 58%. Prima dell'incontro COP21 di Parigi del 2015 l'opinione pubblica globale mostrava aspettative relativamente forti, ora invece questo consenso naturalmente è cresciuto, afferma Chris Coulter, amministratore delegato di Globescan, che ha realizzato questo sondaggio. Prima della riunione della COP26 a Glasgow, dice, la prossima settimana stiamo assistendo a livelli significativamente più alti di aspettative, un aumento del 25% in tutto il mondo perché si arrivi a concludere un accordo ambizioso. Questo è un cambiamento straordinario in un periodo di tempo relativamente breve e le implicazioni sono che i governi che non soddisfano queste aspettative potrebbero affrontare conseguenze politiche. Questo appunto era l'esperto che ha curato questo sondaggio, ed eravamo sul sito di BBC World. Come vi dicevo, Biden è arrivato nella notte a Roma e oggi stamattina comincerà la sua giornata con l'incontro con Papa Francesco. Di questo si occupa il New York Times in una corrispondenza di Jason Horowitz. Il titolo dice: l'incontro di Francesco e Biden evidenzierà la frattura con i vescovi degli Stati Uniti. Il Papa e il Presidente che si incontreranno in Vaticano sono obiettivi comuni dei vescovi conservatori americani. Leggiamo il passaggio di questo articolo di Jason Horowitz. Quando Biden visiterà il Vaticano venerdì, sarà il terzo presidente americano che Francesco ha incontrato da quando è diventato Papa nel 2013. Ognuno di questi incontri ha segnato una fase distinta non solo del suo papato, ma anche dello sconvolgimento politico negli Stati Uniti e nella Chiesa Cattolica Romana. Il presidente Obama ha condiviso il magnetismo globale di Francesco, la potenza della celebrità e l'attenzione per gli immigrati, il cambiamento climatico e i poveri. Donald Trump, il cui il cristianesimo una volta Francesco ha messo in discussione per le sue politiche anti-immigrazione, ha inaugurato un'era populista che ha messo da parte il Papa. Ora Biden, un cattolico che raramente salta la messa domenicale, arriva in un momento in cui la polarizzazione politica in America è penetrata profondamente anche nella sua Chiesa cattolica. Il Presidente e il Papa, che condividono un terreno comune su molte questioni, sono diventati obiettivi comuni dei potenti vescovi conservatori americani che cercano di sminuirli. I più ostili a loro, nominati dai predecessori conservatori di Francesco, hanno ignorato o resistito agli sforzi del Papa di riorientare le priorità della Chiesa verso l'inclusione e la giustizia sociale, lontano da questioni di guerra culturale come l'aborto e i diritti della comunità omosessuale. Hanno amplificato le loro critiche a entrambi gli uomini attraverso una costellazione mediatica cattolica conservatrice che è favorevole a Trump. Nonostante un chiaro avvertimento dal Vaticano, hanno perseguito uno sforzo per negare la Santa Comunione a politici cattolici romani che sostengono il diritto all'aborto, incluso Biden, scrive il New York Times. Gli esperti di cose vaticane dubitano che l'antagonismo dei vescovi americani possa emergere nell'udienza privata tra Francesco e Biden, prevedono che parleranno invece di questioni come il cambiamento climatico, la cura dei poveri e la fine della pandemia, ed è probabile che Francesco faccia pressione sul presidente Biden per aumentare la distribuzione del vaccino contro il coronavirus nel mondo in via di sviluppo, e probabilmente parlerà anche del traffico di armi e delle conseguenze della guerra. Eppure, aggiunge il New York Times, le fazioni di destra e di sinistra studieranno l'incontro per cogliere qualsiasi indizio che il Papa stia fornendo copertura politica al primo presidente cattolico americano dopo John Kennedy. Di questo incontro si occupa anche il sito di informazione religiosa americano Crux, e qui leggiamo che i sostenitori dell'immigrazione sperano che l'incontro tra Biden e Francesco ispiri un cambiamento nella politica degli Stati Uniti. Leggiamo un breve passaggio di questo articolo. Biden ha fatto una campagna sulle promesse di riforma dell'immigrazione attraverso un'azione sia esecutiva che legislativa, ma 9 mesi dopo la sua presidenza sono avvenuti pochi cambiamenti. E all'inizio di questa settimana il vescovo Mark Sykes di El Paso ha lanciato l'ultimo appello contro la politica del Remain in Mexico, dicendo alla rete cattolica per l'immigrazione legale che provoca sofferenze inutili a coloro che sono costretti a fuggire e che sono venuti alla nostra porta in cerca di protezione. Vi ricordo che questa politica Remain in Mexico costringe i richiedenti asilo al confine tra Stati Uniti e Messico ad aspettare in Messico fino a quando il loro caso non sarà esaminato ed eventualmente deciso. Adesso ci spostiamo in un'area di crisi che abbiamo seguito per tutta questa settimana, qui nella rassegna stampa di Radio Tremondo e anche nel nostro approfondimento. Parliamo del Sudan, dove lunedì c'è stato un colpo di Stato. Bene, la notizia è che ieri ci sono stati nuovi scontri di piazza nella capitale Khartoum. La società civile sudanese continua a resistere all'azione di forza dei militari. Andiamo ai siti di Al Jazeera, il sito di saudita di Arab News e anche Middle East Eye parlano appunto di questa situazione che si è creata ieri a Khartoum. Almeno un manifestante, andiamo sul sito di Al Jazeera, leggiamo che almeno un manifestante è stato ucciso giovedì secondo i medici nel quarto giorno di scontri tra soldati e manifestanti antigolpe a Khartoum, mentre il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha invitato i militari a ripristinare il governo a guida civile che hanno rovesciato lunedì. Dopo gli scontri di ieri, il numero di manifestanti uccisi dal colpo di Stato sale a 8 e i feriti sono circa 170. Ieri sono stati sparati gas lacrimogeni e proiettili ricoperti di gomma contro i manifestanti, e i testimoni hanno parlato di nuovi diversi feriti, e si annunciano intanto nuove manifestazioni per la giornata di sabato. Insomma, i sudanesi non si arrendono, e come scrive oggi Middle East Eye, i sudanesi attingono a generazioni di esperienza per resistere ai colpi di Stato militari usando le armi della disobbedienza civile, degli scioperi e delle barricate. E i sindacati sudanesi possono sempre far cadere le dittature, dice un membro delle associazioni professionali molto attive nella protesta, un membro che naturalmente vuole restare anonimo. Il Comitato Centrale dei Medici Sudanesi, intanto, che è uno dei gruppi più attivi nella guida delle proteste e degli scioperi, ha esortato i medici a smettere di lavorare negli ospedali, a parte il pronto soccorso, e a ritirarsi completamente dagli ospedali militari. Quindi c'è anche un'operazione di boicottaggio da parte dei medici. Adesso ci spostiamo in Asia. Non si è fatta attendere la reazione di Pechino all'intervista che era stata concessa alla CNN ieri dalla presidente di Taiwan Tsai Ing-wen, ne abbiamo parlato proprio qui nella rassegna, e la reazione di Pechino si manifesta con un lungo, duro articolo del Global Times, e una lunga lezione impartita ai taiwanesi e anche agli Stati Uniti, come tradizione in questi editoriali del Global Times. Vi leggo soltanto alcuni passaggi per farvi cogliere anche la durezza di queste prese di posizioni di Pechino. In un'intervista con la CNN pubblicata giovedì, il leader regionale, notate che non viene chiamata la presidente di Taiwan, ma il leader regionale di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha confermato per la prima volta che le truppe statunitensi sono presenti sull'isola per scopi di addestramento. Diversi esperti sottolineano che questo annuncio provocatorio serve ai secessionisti di Taiwan per dimostrare di avere la protezione dagli Stati Uniti, ma in realtà non c'è alcuna possibilità per loro di sfuggire alla punizione. Sentite che toni duri. Quando si tiene conto della determinazione di 1,4 miliardi di cinesi e della forza della Cina continentale, non c'è alcuna possibilità che la presenza militare statunitense sull'isola, sempre messo tra virgolette, cambi la risoluzione della questione di Taiwan, il giorno del giudizio per i secessionisti di Taiwan e la riunificazione della Cina. Tsai e i politici secessionisti dell'autorità del Partito Democratico Progressista di altre forze politiche alla fine pagheranno per i loro crimini e peccati, quindi addirittura si parla di peccati, inclusa la separazione dell'isola dal paese, il tradimento della nazione cinese per servire gli interessi delle forze straniere e persino il permesso dato ai militari stranieri per mettere piede sull'isola, diffondendo l'odio contro la Cina continentale tra i residenti di Taiwan, oltre a sopprimere le figure a favore della riunificazione a Taiwan. La conclusione di questo lungo, duro articolo del Global Times è che alcuni esperti hanno affermato che gli Stati Uniti si stanno preparando per un altro fallimento e si preparano ad abbandonare nuovamente i loro alleati. Qui evidentemente si fa un riferimento a quello che è accaduto in Afghanistan. Ebbene, ma i secessionisti sull'isola credono ancora di essere sotto protezione, il che è davvero patetico ed esilarante, chiude questo articolo il Global Times. Adesso parliamo invece delle notizie che riguardano la pandemia, perché ci sono segnali preoccupanti che arrivano soprattutto dalla Russia. Andiamo sul sito di Russia Today. 40.000 casi, 1.159 morti, è un nuovo record di contagi e di vittime in Russia e Mosca torna a chiudere molte attività per la prima volta dal 2020. Scrive Russia Today che queste nuove drammatiche, cupe cifre, evidenziano il peggioramento della situazione all'interno di Mosca e in tutto il paese nel suo insieme, poiché sia i decessi che le infezioni salgono alle stelle fino a raggiungere livelli record. Putin ha firmato un decreto che stabilisce i giorni di ferie pagati dal 30 ottobre al 7 novembre, ma molte regioni hanno scelto di iniziare con un paio di giorni di anticipo questa chiusura e questo periodo vedrà appunto le misure Covid-19 più severe nel paese dal giugno del 2020. Per questo periodo Mosca ha imposto le proprie restrizioni a caffè, ristoranti, centri commerciali, costringendoli a chiudere. Anche le scuole si fermeranno per una settimana. Diversi leader di altre regioni della Russia hanno preso decisioni simili, in particolare anche le autorità di San Pietroburgo, scrive Russia Today, hanno deciso di chiudere i negozi e le strutture alberghiere dopo che è emerso che molti moscoviti avevano l'intenzione di trascorrere la settimana non lavorativa appunto nella seconda città del paese, San Pietroburgo. E il sindaco della capitale ha anche ordinato ai cittadini con età superiore ai 60 anni di rimanere a casa per 4 mesi a partire dal 25 ottobre, quindi misure davvero molto drastiche. Martedì il primo ministro russo Mikhail Mishustin ha chiesto ancora una volta che i cittadini vengano vaccinati contro il Covid-19, definendo impossibile far fronte alla diffusione dell'infezione se non vengono vaccinate più persone. E il giorno dopo anche il vice primo ministro Tatiana Golikova ha dichiarato che il 67,8% dei russi ha ricevuto la prima dose di un vaccino contro il Covid-19, ancora al di sotto dell'obiettivo nazionale dell'80%. Il quotidiano francese Le Figaro, che pure fa un titolo sull'impennata dei contagi in Russia, aggiunge che una città cinese, la terza in pochi giorni, sta subendo nuove misure di confinamento. Andiamo appunto sul sito del Figaro. Una terza città della Cina ha confinato giovedì i suoi abitanti dopo la comparsa di un singolo caso di Covid-19. Le autorità temono rischi di contagio entro 100 giorni dalle Olimpiadi invernali di Pechino, che ricordo si svolgeranno dal 4 al 20 febbraio. La città di Eie, al confine con la Russia, ha ordinato ai suoi residenti di restare a casa nei casi di emergenza e quasi 6 milioni di cinesi sono ora soggetti a misure di contenimento, 2 giorni dopo un'analoga decisione decretata nella grande città di Lanzhou, che è popolata da 4 milioni di abitanti, 1700 chilometri a ovest di Pechino. La Cina, che ha in gran parte contenuto l'epidemia nella primavera del 2020, sta affrontando focolai sporadici molto limitati, come quello che si è diffuso dalla scorsa settimana nel nord della Cina e, conclude Le Figaro, almeno 11 province ora sono interessate sulle 30 del colosso asiatico. Segnalo su questo anche un reportage di Lacroix dall'Ucraina. Nell'Ucraina orientale il Covid-19 sta mettendo a dura prova il sistema sanitario, in preda a un'altra ondata di decessi senza precedenti. L'infrastruttura medica già esaurita, già stressata dell'Ucraina orientale è sotto pressione. Nel paese solo il 16% della popolazione è completamente vaccinato. Si tratta del tasso più basso d'Europa. Sulla stampa francese e britannica oggi si parla anche molto della cosiddetta guerra delle capesante, questi pregiati molluschi che gli inglesi chiamano scallops e i francesi coquille Saint-Jacques. Infatti Francia e Regno Unito sono tornati a scontrarsi per i diritti di pesca. Euronews sottolinea che la prima battaglia della guerra del pesce tra Francia e Gran Bretagna si è combattuta ieri mattina, quando in piena stagione di pesca alle capesante due navi britanniche sono state controllate e sanzionate nella Manica e una è stata rispedita indietro al porto di Le Havre. Come scrive il Guardian, il quotidiano britannico, il governo francese ha affermato che i controlli erano di routine, ma ha ammesso che sono stati condotti nel contesto della discussione sulle licenze con il Regno Unito e la Commissione europea. Anche sul diffuso quotidiano della Bretagna, le Telegram, l'ex negoziatore dell'Unione europea per Brexit, Michel Barnier, accusa gli inglesi di non rispettare i loro impegni e minaccia conseguenze. Ora Londra reagisce e infatti Londra convocherà l'ambasciatore di Francia nel Regno Unito, e questa notizia è il titolo principale di prima pagina oggi sul Daily Telegraph e su Times, mentre anche il Financial Times sottolinea che questa guerra della pesca non sembra proprio placarsi. E poi parliamo dei giornalisti sotto attacco. 3 settimane dopo l'assegnazione del premio Nobel per la pace a 2 giornalisti, la finippina Maria Ressa e il russo Dmitry Muratov, premiati per i loro sforzi nel salvaguardare la libertà di espressione. Andiamo a leggere su Al Jazeera che ci sono nuove misure repressive nei confronti di giornalisti. Appunto, la notizia arriva dal Vietnam, dove sono stati messi in carcere 5 giornalisti per dei post su Facebook sgraditi al governo. Finisce qui la rassegna stampa di questa mattina, ci risentiamo alle 11. Adesso la linea prima pagina. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.